1942, campagna del Pacifico. Il generale di corpo d'armata Seizo Arisue, al comando dei servizi segreti militari giapponesi, è nella sua tenda da campo. Studia le prossime mosse della marina americana, che sembra star soccombendo alla grande flotta nipponica. Il Giappone ha prima indebolito gli americani bombardando Pearl Harbor, ha poi conquistato le Filippine, assicurandosi una rotta marittima che dall'Indonesia distribuiva il carburante per tutto l'esercito e controlla la gran parte della moltitudine di isolette, altamente strategiche, disseminate per il Pacifico occidentale. Anche sulla terraferma, la guerra sembra volgere a favore del paese del sole nascente. Il Siam, l'attuale Thailandia, sta mettendo in difficoltà gli inglesi in India, mentre Giappone e il suo stato vassallo in Manciuria hanno occupato gran parte della Cina costiera, comprese Pechino e Nanchino, in una guerra che durava dal 1937 e che costerà la vita a 10 milioni di cinesi. Gli alleati tengono con le unghie e con i denti l'ultimo pezzo meridionale della Papua Nuova Guinea, alla disperata ricerca di un modo per far volgere la guerra a loro favore. Un leggero, ma fondamentale aiuto per gli anglo-americani stava proprio in quel momento palesandosi agli occhi di Seizo Arisue. Arisue e il suo team erano ormai abituati a decifrare i messaggi della US Air Force, ma quel giorno, sul suo tavolo, gli capita un messaggio che sembrava essere criptato in una lingua sconosciuta. Klizie, Shida, Vullaci, Lachahe, Be La Sana, Dibe, Yassie, Moasi, Zenil, A Jad. Il ruolo del crittografo richiede sicuramente una dose generosa di fantasia, come nelle migliori ricette. Crittare un messaggio in modo da farlo risultare indecifrabile, almeno per le conoscenze del proprio tempo, necessita una mente elastica e abituata a pensare fuori dagli schemi. Vedremo in questo episodio alcuni dei sistemi crittografici più curiosi o più significativi per l'avanzare della disciplina. Ci ricordiamo tutti della cifratura di Cesare che abbiamo visto nel primo episodio? È un algoritmo di cifratura molto semplice, che sposta di un certo numero di spazi nell'alfabeto ogni lettera del testo da cifrare, in modo che questo sia incomprensibile, almeno ad una prima lettura. La chiave di questo algoritmo di cifratura, e cioè, in parole povere, il dato che necessita il decifratore per rivelare in modo algoritmico e meccanico il testo originale, è il numero di spazi con cui abbiamo spostato ogni lettera del testo chiaro. Ad esempio, se volessimo crittare la parola Cesare con una chiave di 3 spazi, otterremmo il messaggio in codice FHVDUH e, conoscendo la chiave, potremmo spostare indietro di 3 spazi ogni lettera del messaggio crittato, ottenendo quindi il messaggio originale. Questa è una cifratura molto debole non conoscendo la chiave. Basta fare un paio di tentativi spostando di volta in volta ogni lettera del testo cifrato, prima di 1, poi di 2, poi di 3 spazi e così via, fino a quando potremmo leggere un testo sensato. Con il tempo, quindi, si sono sviluppati altri sistemi crittografici che utilizzano come chiave l'intero alfabeto cifrante. In questi sistemi ogni lettera viene rimpiazzata con un'altra lettera o un simbolo, in modo che non ci possano essere attacchi simili a quelli contro il cifrario di Cesare. Tuttavia, nel tempo, i crittoanalisti arabi, tramite l'analisi delle frequenze con cui ogni simbolo compare nel testo cifrato, e confrontando queste frequenze con quelle con cui ogni lettera compare nel dizionario della lingua del messaggio, riescono con una certa agilità a sconfiggere anche questa crittografia. Questo, potremmo dire, vuoto crittografico fu un grande problema per i politici e gli uomini d'affari fino alla fine del Cinquecento. Tra le vittime più celebri di questo c'è proprio Maria Stuarda, che aveva crittato la sua corrispondenza con questo tipo di algoritmo tramite alfabeto cifrante. Uno dei primi a pensare ad un modo per aggirare questo problema fu proprio il terrore di tutte le interrogazioni di storia dell'arte al liceo, il Leon Battista Alberti. Alberti pensò che al posto di utilizzare un unico alfabeto cifrante, cioè un unico set di simboli o lettere con cui crittare il nostro messaggio, avremmo potuto utilizzarne due, ad esempio alternandoli attraverso una qualche regola, in modo che la stessa lettera potesse essere cifrata con due simboli diversi. In questo modo l'analisi delle frequenze degli arabi non avrebbe avuto più alcun effetto. Alberti riportò la sua idea in un saggio sulla crittografia, ma non seppe delinearne una tecnica ben definita. Ci vollero altri 100 anni affinché un diplomatico francese in missione a Roma, particolarmente in fissa con l'alchimia, si imbattesse in uno dei suoi scritti. Blaise de Vigerenne costruì una cifratura, che riporta il suo nome, che utilizza non uno, non due, non tre, non quattro alfabeti cifranti, ma 26, uno per ogni lettera, solo per cifrare un singolo messaggio. Per la cifratura bisogna innanzitutto costruire una tavola di Vigerenne. Questa è una tabella a 27 righe e 26 colonne, una colonna per ogni lettera dell'alfabeto inglese standard. La prima riga è popolata dall'alfabeto del testo chiaro, quello che conosciamo tutti, A, B, C, D fino alla Z. Le successive 26 righe, invece, riportano 26 diversi alfabeti cifranti, ciascuno spostato a sinistra di una lettera rispetto al precedente. Quindi la riga numero 2 corrisponde ad un alfabeto cifrante con uno spostamento di Cesare pari a 1. Alla riga 3 troviamo un alfabeto cifrante con uno spostamento pari a 2 e così via. Una volta scritta la tavola e scritto anche il testo da cifrare, abbiamo bisogno di una chiave con cui cifrarlo. Per la chiave possiamo utilizzare una qualunque parola di un numero qualunque di lettere. Scrivere quindi questa chiave sopra il testo chiaro più volte di seguito e senza spazi liberi, in modo che ogni lettera del testo chiaro corrisponda a una lettera della chiave. Infine, potremo cifrare il messaggio, in modo che ogni lettera del testo chiaro venga cifrata con la corrispondente lettera dell'alfabeto cifrante che comincia con la lettera della chiave scritta sopra. Proviamo a fare un esempio. Proviamo a cifrare la parola Vigerenne con questo metodo, utilizzando codice come parola chiave. Provate a seguire questi step su un foglio e sarà tutto molto più chiaro. Scriviamo, o troviamo in internet, una tavola di Vigerenne. Poi scriviamo lettera per lettera il nome Vigerenne, che si spella come Vigerene. Sopra ad ogni lettera scriviamo la parola codice lettera per lettera. Quindi alla V di Vigerenne corrisponderà la C, alla I, la O, alla G, la D e così via. Poiché la parola codice è più corta di Vigerenne, alla N e alla E finale di quest'ultima parola corrisponderanno rispettivamente una C e una O di una seconda mozzata chiave. Andiamo a prendere la tavola e controlliamo innanzitutto come viene crittata la V attraverso l'alfabeto cifrante che inizia per C. Facciamo la stessa cosa con la I, sostituendola con l'alfabeto che inizia per E e così via. Stoppate qui se volete completare l'algoritmo da soli, io intanto vi do la soluzione. Alla fine della cifratura la parola Vigerenne sarà stata crittata con il codice X, W, J, M, T, I, P, S. Possiamo anche notare come le tre E della parola Vigerenne sono state crittate tutte con lettere diverse, cioè la M, la I e la S. Facciamo quindi un salto in avanti di 400 anni, anni in cui la crittografia ha fatto numerosissimi passi avanti. La cifratura di Vigerenne fu resa inaffidabile alla fine dell'Ottocento da Babbage, e le due guerre mondiali del Novecento dettero una spinta significativa alla ricerca di altre tecniche di cifratura, ma fecero nascere anche un grandissimo problema interno a questa scienza. Abbiamo visto che la cifratura di un messaggio, per essere affidabile, non deve dipendere dalla segretezza dell'algoritmo utilizzato, ma dalla chiave scelta per crittarlo. Durante le guerre, migliaia di messaggi crittati venivano trasmessi ogni giorno via radio, telegrafo o lettere. Dunque erano necessarie altrettante chiavi per crittare ognuno di questi. Una tale distribuzione su larga scala di chiavi diverse per ogni messaggio era difficile, se non impensabile, senza che qualcuna di queste finisse in mani nemiche. Ci ricordiamo anche come la cattura di queste fu un alleato fondamentale di Turing per far breccia in Enigma. Allora, com'è possibile oggigiorno garantire la sicurezza di un numero di comunicazioni molto più alto rispetto a quello di 80 anni fa? Abbiamo già anticipato che questo è possibile grazie alla crittografia a chiave pubblica o a chiave asimmetrica. Le cifrature che abbiamo visto fino a questo punto sono dette a chiave simmetrica, in quanto il processo di decifrazione è solo quello di cifratura eseguito al contrario. In cifratura a chiave asimmetrica, invece, il destinatario del messaggio, che chiameremo Bob, possiede due chiavi. una pubblica e visibile a tutti ed una privata e nota solo a lui. Il mittente, di nome Alice, cripta quindi il messaggio con la chiave pubblica di Bob e, una volta che questo messaggio viene recapitato, Bob può decifrarlo con la sua chiave privata. In questo modo, il problema della distribuzione delle chiavi è risolto, in quanto tutte le chiavi che servono per criptare un messaggio sono pubbliche e quelle che servono per decifrarlo sono private e già in possesso del ricevente. Inoltre, il sistema è a prova di intercettazioni, perché se il messaggio criptato venisse intercettato, non sarebbe possibile decifrarlo senza la chiave privata di Bob. Tutto bello fino ad ora, tuttavia affinché il sistema sia utilizzabile su larga scala, c'è bisogno di escogitare una tecnica per mettere in pratica questa idea. L'aritmetica dei moduli e parecchio vino bevuto ad una festa universitaria vennero in aiuto del trio Ronald Rives, Ari Shamir e Leonard Edelman, tutti al tempo ricercatori del MIT, che dettero vita alla famosissima cifratura RSA, utilizzata ancora oggi. Per esporre il funzionamento della RSA, dobbiamo almeno dare una lieve spolverata alle nozioni di aritmetica modulare. In parole che farebbero sentire male qualsiasi professore di algebra, in un'aritmetica di questo tipo, i numeri che conosciamo sono in realtà degli insiemi di numeri, tutti accomunati da una stessa caratteristica. Dato quindi un numero naturale, ad esempio 7, in aritmetica modulare di base 7, due numeri sono uguali se restituiscono lo stesso resto se li si divide per 7. Ad esempio, 3, 10 e 17 sono lo stesso numero in questa aritmetica, perché tutti hanno resto 3 se li si divide per 7. Quasi senza pensarci, utilizziamo un'aritmetica del genere in base 12 quando leggiamo l'orologio. Ad esempio, le 16 sono le 4 del pomeriggio, perché 16 in base 12 è equivalente a 4. In queste aritmetiche si possono anche definire le classiche operazioni di somma, differenza, prodotto, elevamento a potenza e così via. Ad esempio, in base 7, 2 più 10, cioè 12, è anche uguale a 2 più 3, e cioè 5. Infatti 5 in base 7 è uguale a 12 in base 7. Invece, 13 ore dopo le 4 del pomeriggio sono le 13 più 6, cioè le 29, modulo 12, e quindi le 5. Vediamo ora, per i più coraggiosi, alcuni passaggi matematici della RSA. Abbiamo Alice, che deve mandare un messaggio a Bob. Bob deve prima pubblicare la sua chiave pubblica. Per fare ciò, sceglie due numeri primi molto grandi, P e Q, e li moltiplica, ottenendo un numero N. Bob sceglie quindi un altro numero, che chiameremo E. La chiave pubblica di Bob è composta quindi dai numeri N ed E. Il messaggio M di Alice viene poi trasformato in cifre binarie, di solito si utilizza il codice ASCII, e cifrato come M alla E modulo N, messaggio cifrato che chiameremo appunto C. Bob, una volta ricevuto il messaggio cifrato C, calcola la sua chiave privata. Lui ha a disposizione i valori di E, P e Q, e calcola D, la sua chiave privata, come l'inverso di E modulo P-1 per Q-1. Dunque, per leggere il messaggio originale, Bob calcola C alla D modulo N e, credeteci o no, questo è proprio uguale ad M. La sicurezza di questa crittografia si basa sul fatto che un numero N molto grande è molto ma molto difficile da scomporre in fattori primi, almeno in tempi umani. Quindi un intercettatore, conoscendo N ed E che sono pubblici, non potrà mai trovare i valori di P e Q, almeno con le conoscenze di oggi, e quindi calcolare la chiave privata per decifrare il messaggio. L'intelligence, in battaglie navali come quella che si stava combattendo per tutto il Pacifico, è fondamentale, se non vitale, e questo Seizo Arisue lo sapeva. Dispiegò i suoi migliori crittografi e linguisti per poter venire a capo di quei messaggi che iniziavano ad intasare le intercettazioni nipponiche. I crittografi non riuscirono a trovare alcuno schema sotto quei messaggi, mentre i linguisti erano davanti ad una lingua con regole sintattiche completamente diverse rispetto a qualsiasi altra lingua a loro conosciuta, che fosse asiatica, europea o africana. Quando Arisue fu catturato, fu fatto sfilare davanti a numerosi plotoni dell'esercito americano e lì intravide gli artefici di quei terribili messaggi. Si vestivano all'americana, con la divisa e il berretto verde un po' spostato sulla testa, eppure avevano tratti somatici completamente diversi da quelli statunitensi. Avevano la pelle leggermente più scura, gli occhi più stretti e capelli scurissimi che sembravano riflettere il sole, e parlavano e scherzavano tra loro nella stessa lingua dei messaggi. Erano della tribù dei Navajo, e la loro lingua, sconosciuta e indecifrabile per i giapponesi, seppur con qualche modifica, è ancora oggi uno dei pochissimi esempi di cifrature che non sono mai state violate.